Focus Economia.
Torniamo dunque sul tema della difficoltà, nonostante i buoni dati sulle rinnovabili nella transizione per uscire il più possibile dai combustibili fossili, perché ne utilizziamo per produrre energia più di 10 anni fa. In particolare il petrolio è al primo posto ancora nel nostro mix energetico, seguito dal gas. E i contributi forniti dai prodotti per la mobilità stradale e trasporto aereo, i contributi sono stati anche uno degli elementi che ha mantenuto i consumi petroliferi. Benzina, gasolio, GPL e jet fuel hanno superato le 756.000 tonnellate nei primi 5 mesi del 2024, più 5% rispetto all'anno scorso, e comunque sono un più 2%, 313.000 tonnellate in più rispetto al periodo pre-pandemico. Ora, anzi, l'11% i consumi di benzina in più rispetto al 2019, 830.000 tonnellate. E di questo, anche di questo, e su questo è intervenuto Franco Bernabè, presidente di Techvisory e anche ex numero uno dell'ENI.
Vediamo alcuni dati. Diciamo che l'Europa conti poco in questa vicenda è fuori di dubbio. L'Europa ha l'8% delle emissioni mondiali. I paesi europei hanno ancora di meno, nel senso che la Germania, che era il paese più industrializzato, ha il 2% delle emissioni mondiali, l'Italia ha meno dell'1% delle emissioni mondiali. Quindi è vero quello che si è detto, cioè quello che fa l'Europa è relativamente ininfluente. Se poi andiamo a vedere i dati che ci dava il professor De Paoli prima, dopo 20 anni di politiche energetiche molto importanti, le rinnovabili moderne, cioè eolico e solare, valgono l'1 e l'1% rispettivamente, cioè il 2%. Il 10% valgono le rinnovabili cosiddette biologiche, liquide e solide. Tenete presente che in quelle liquide ci sono il biofuel brasiliano, e in quelle solide c'è anche lo sterco di vacca, che viene utilizzato in India in modo molto importante per alimentare la combustione, con l'inquinamento che voi potete immaginare e che fa riferimento ai dati che ci dava prima il professor Clo. Cioè, diciamo, se uno prende le energie primarie, l'80%, come si diceva prima, è fossile, e la discesa del fossile è stata molto lenta. Il 10% sono combustibili biologici tradizionali e non tradizionali, il 5% è il nucleare, il 3% è l'idroelettrico e il 2% è l'uno solare e l'altro eolico. Quindi diciamo, parliamo di una cosa che ha un'importanza in questo momento, con tutto quello che si è fatto. Solo in Italia il solare è costato 140 miliardi di euro. E sulla base dei piani energia che ci sono, che sono già stati finanziati, ne costerà altri 40 miliardi già definitivamente stanziati, quindi 200 miliardi per avere un impatto relativamente modesto. Ora, tutta la transizione energetica si basa sulla elettrificazione. Oggi l'elettrificazione è un processo che sta andando avanti in modo molto importante, però se uno va a vedere anche qui i dettagli per arrivare a net zero, perché quello poi è l'obiettivo, l'elettrificazione deve arrivare diciamo al 50%. Tenete presente che nel net zero, se uno va a vedere il documento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, si prevede ancora che a net zero i fossili abbiano il 16-17% dell'impatto delle energie primarie. Come si arriva nel zero? Cioè, sembra una contraddizione in termini che i fossili siano ancora presenti. Si arriva nel zero col tombamento della CO2. Il tombamento della CO2 che poi solleverà 1000 problemi di tipo ambientale, perché qualcuno dirà: ma no, Il tombamento della CO2 serve per fare l'enhanced recovery del petrolio? No, perché il tombamento della CO2 serve per provoca problemi sismici e quindi non si può fare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il tombamento della CO2 avrà gli stessi problemi che hanno il rifiuto, diciamo, ambientalista nei confronti di installazione delle rinnovabili, del solare e dell'eolico. Quindi difficilmente si arriverà a fare anche quello. Però se uno va a vedere quei dati, trova una cosa molto interessante, cioè l'elettrificazione deve aumentare, arriva al 60% o 50% complessivamente rispetto a un valore che oggi è molto più basso. Ma questa elettrificazione sarà fatta, richiede che il 70% degli households vadano a energia elettrica. Ora, oggi l'energia elettrica è utilizzata nei paesi occidentali sostanzialmente. Dunque, e i paesi occidentali hanno 1,5 miliardi di popolazione? Al 2050 saremo 10 miliardi, con un PIL pro capite che sarà raddoppiato. Quindi quelli che oggi consumano, l'India oggi consuma, quanto consuma? Un decimo, un ventesimo del per abitante del consumo energetico che fanno i paesi occidentali. Quindi vogliamo far sì che i 3,5 miliardi o 4 miliardi, anzi, credo che nel 2050 la popolazione asiatica sarà di 5 miliardi di persone. Quindi questi 5 miliardi di persone che passano praticamente dal un decimo di quello che consumano oggi al 50, passeranno, visto la rapidità con cui si sono sviluppati, passeranno almeno alla metà di quello che consumano oggi gli occidentali, perché nel frattempo gli occidentali avranno diminuito i loro consumi. L'impatto sarà gigantesco. Quindi l'idea che il 70% degli households abbia l'elettricità è un'idea che richiede. Già avete visto che cosa è successo in Europa. Clò citava prima il caso dell'Olanda, il caso della Germania. In Germania Scholz ha preso una batosta perché ha cercato di introdurre le pompe di calore al posto delle caldaie a gas. Cambiare la pompa, a parte il fatto che la pompa di calore è una tecnologia complessa e richiede tempi e modalità, cioè la caldaia a gas uno l'accende e arriva il caldo, la pompa di calore uno l'accende e aspetta, e quindi è tutta una cosa molto diversa. E comunque, diciamo, ha dei costi. Io la pompa di calore ce l'ho perché cerco di essere, diciamo, di fare il cittadino disciplinato e di risparmiare energia. Ma la pompa di calore è un investimento importante per gli households, e l'idea che si debbano in Occidente fare questi sforzi ha comportato una batosta elettorale per Scholz non importante. L'idea che in tutto il mondo si debba passare a pompa di calore è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Quindi non si arriverà al 2050, non si arriverà a net zero, ma non scomparirà neanche il mondo, perché io non sono, su una cosa sono d'accordo con Clò, e cioè che tutto questo catastrofismo non sta né in cielo né in terra. Se uno guarda che si debba fare, che si debba ridurre la CO2 nell'atmosfera e che quindi tutti quanti debbano contribuire, questo è fuori di dubbio. L'Europa per parte sua ha contribuito molto, cioè mentre gli altri nel resto del mondo la CO2 è aumentata del 50%, adesso mi ricordo più 50%, in Europa è diminuita del 35% nello stesso periodo, le emissioni, cioè fra il 90 e oggi. Certo che poi se uno dà degli obiettivi pazzeschi è difficile che vengano raggiunti, cioè gli obiettivi che il Parlamento aveva dato erano quelli di arrivare a 40, la Commissione ha preteso di arrivare a 55 di riduzione rispetto al 90, e che significa che mentre l'Europa ha ridotto dell'1% all'anno le sue emissioni, quindi diciamo già un risultato veramente molto importante, l'idea che l'Europa possa ridurre le emissioni del 3% l'anno cumulativamente è un'idea che non ha fondamento nel fatto che ci siano tutti gli elementi per poterlo fare, perché devono concorrere le imprese, e le imprese sono quelle che hanno dato il contributo maggiore, devono concorrere le famiglie E le famiglie, abbiamo visto che cosa è successo col 110, col 110% che adesso viene eliminato, anche se avrebbe dovuto servire proprio allo scopo di ridurre le emissioni. Nessuno nega che ci sia un problema di eccesso di CO2 nell'atmosfera. Questo è una cosa, un dato incontrovertibile. Tenete presente che quando la CO2 era a 250 parti per milione, il mondo era secco, non c'era pioggia ed era brullo. A 400 parti per milione il mondo è molto più umido, molto più lussureggiante e quindi, diciamo, c'ha delle cose. Quello che si contesta è il catastrofismo dei fenomeni estremi e del fatto che al 50 o al 100 il mondo sarà morto. Non è così. Quindi che cosa va fatto? Va fatto una politica ragionevole di riduzione della CO2 nell'atmosfera. E questa politica ragionevole richiede tempi lunghi, cioè se il mondo è cresciuto come è cresciuto negli ultimi 200 anni grazie alle fossili e le fossili hanno instaurato un pattern di consumo che è ad alto consumo dell'energia, o c'è un'innovazione radicale sul piano, ma non è che l'innovazione può essere il solare e l'eolico, lì non, e neanche i sistemi di accumulo, diciamo, di piccola entità. L'innovazione, l'unica innovazione che può cambiare è la fusione nucleare. Se entra la fusione nucleare, i problemi sono tutti risolti, perché avremo una fonte di energia che ha le stesse caratteristiche delle energie fossili, che hanno avuto delle caratteristiche straordinarie di costi, di disponibilità, di logistica, di utilizzabilità, di versatilità. A quel punto noi potremmo avere, ma la innovazione deve essere radicale, non può essere incrementale di fronte a un problema di questo genere. E per l'innovazione radicale l'unica possibilità che c'è è il nucleare. Alcuni, l'ENI per esempio, sta investendo nella fusione perché ci crede. E la fusione, secondo me, ci sarà, ma bisogna accelerare per mettere a disposizione del mondo una fonte di energia che abbia le stesse caratteristiche che hanno avuto i fossili. Altrimenti, se uno vuol ridurre la CO2 nell'atmosfera, l'unica cosa è tornare a prima del 600, prima del 700, prima della rivoluzione industriale, cosa che non credo le nostre democrazie siano in grado di accettare.
Franco Bernabè sulle difficoltà presenti per la transizione dei combustibili fossili. Dopo il traffico, ultimo approfondimento dedicato appunto alle rinnovabili e, come anticipavo, anche alle comunità energetiche.
Focus Economia.
Ultima parte di questa puntata di Focus Economia dedicata al tema energia, fonti fossili, fonti rinnovabili, per come è trattato ed emerso in vari panel della 19ª edizione del Festival dell'Economia di Trento. Abbiamo ascoltato quanto siano in aumento i consumi, per esempio, di benzina nel 2023, più 11% rispetto al 2019. Questo nonostante i buoni dati che abbiamo avuto, ripeto, a maggio del 2024, dove le rinnovabili hanno toccato per la prima volta più di metà del fabbisogno di elettricità italiana, con il 52,5%, 10 punti in più rispetto al maggio 2023. E abbiamo già detto, grazie al più 34% dell'idroelettrico, ma anche al 36% in più rispetto a un anno prima di fotovoltaico e al 10% in più di eolico. In questo tema si inseriscono le comunità energetiche rinnovabili, che è uno strumento su cui punta l'Unione Europea per dare una spinta alla transizione energetica. Operano nel mercato dell'energia e si occupano della produzione e del consumo dell'energia da fonti rinnovabili. Gli impianti realizzati sono al servizio della comunità e l'energia condivisa, prodotta e consumata nello stesso arco orario in un dato spazio può ricevere un incentivo. Il PNRR ha destinato 2,2 miliardi di euro per queste comunità. Potrebbero nascerne, secondo il ministro Pichetto Frattin, tra le 15.000 e le 20.000 di comunità energetiche grazie agli incentivi, che tra l'altro vanno anche a premiare l'autoconsumo, ma anche stanziamenti a fondo perduto fino al 40% dei costi degli impianti ubicati nei comuni fino a 5.000 abitanti. Su questo è intervenuto durante il Festival dell'Economia sia il presidente fondatore di Nomisma Energia Davide Tabarelli, ma anche sulle comunità energetiche Clara Poletti, componente del collegio di ARERA, che è l'autority di regolamentazione per l'energia.
Idroelettrico 51% aprile è un mese particolare, c'è molta luce solare, c'è molto fotovoltaico ed è piovuto tantissimo, cioè godiamoci questo momento, lo dico soprattutto per quelli delle comunità montane che hanno le municipalizzate, le ex società che si sono prese le concessioni idroelettriche, che è un tema caldo, io vengo qua per imparare, perciò voglio imparare, spero che ci sia la responsabile della provincia che si occupava di idroelettrico, non la vedo, perché c'è un problema di concessione, questo è il grande fonte rinnovabile. La fonte rinnovabile più importante al mondo, in Europa, in Italia, è l'idroelettrico, e voi trentini dovete essere fieri, lo dico anche per gli amici di Edison che condividono molte centrali con loro, che le hanno fatte, ecco, però io ho sempre in mente Santa Giustina, ma basta parlare di idroelettrico, perché noi invece siamo qua a parlare di fotovoltaico delle comunità. Fotovoltaico sta esplodendo, ma non è una novità, veniamo da 40 anni, Einstein scoprì questa tecnologia, poi c'è stato il decollo, cioè l'idroelettrico, io sono cresciuto qua in Trentino, perciò l'ho imparato da bambino, l'idroelettrico è una testimonianza di questa grande dimensione degli impianti di cui abbiamo bisogno per concentrare tutta questa energia solare del ciclo dell'acqua, anche delle biomasse, per fare quello che ha fatto molto bene i fossili, che di cui ci vogliamo liberare. Noi abbiamo bisogno della densità energetica, e per fare questa densità energetica abbiamo bisogno di enormi strutture. Queste strutture sono i metalli. Io adesso mi occupo, se volete una lezione di metalli, io mi occupo di metalli, sto imparando un sacco di cose e vi parlo con questo tono un po' imperiale, imperativo, perché imparo delle cose, delle regole della fisica, non si possono superare. Le rinnovabili sono stupende, ripeto, qua discutevamo prima chi ha inventato prima cioè chi ha fatto i primi impianti idroelettrici, se su quello di Dumble in Val di Non o quella di Tell sopra Merano, oppure tantissimo qua a Trento, ieri sono andato su a Sardegna in bicicletta, perciò c'è l'acqua che scende, lì ci deve essere una centralina da qualche parte, insomma grandi strutture, poi bisogna smaltirle. Perciò questa, ecco, per toccarvi una delle difficoltà. Poi vi parlo della Cina, lascia stare, vi parlo dei contadini, non so se quei vigneti del Teroldego potrebbero essere sostituiti, no, non è possibile, ci sono un sacco di aree in Italia che potrebbero essere, la Meloni oggi che era qua giù in Sicilia a inaugurare un cavo che va in Tunisia, insomma stanno salendo le rinnovabili, esplodendo in Italia, adesso quest'anno siamo 30 terawattora, però ricordo che noi siamo 306 terawattora di consumo, il fotovoltaico è un decimo, con l'eolico andiamo su a un 16%, l'eolico in Italia sostanzialmente di nuovo a terra non se ne fa più, si dibatte tanto di quello a mare in profondità del Mediterraneo non esiste, esistono delle cose nel mare del nord ma a profondità più bassa, cioè è uno sforzo immane.
Da un punto di vista di cosa si è fatto e quando si è cominciato a fare in realtà l'autoconsumo, il consumatore che diventa attivo anche nella produzione di energia che consuma, è un concetto che risale molto, ormai insomma, 20 anni fa già si discuteva di come rendere attivo il consumatore, il cosiddetto prosumer, è stato inventato quel termine orribile, il prosumer. Quindi che cosa è cambiato nel tempo? È cambiato che è stato definito un quadro uniforme di regole a livello europeo, il primo passo l'ha fatto l'Europa per cercare di portare tutti i paesi sulla stessa linea di partenza. Un'Europa che prima ha lavorato ad integrare i mercati all'ingrosso, a far funzionare il mercato interno, ad un certo punto si è guardata attorno e ha detto: ma io ho molti paesi in cui ancora i consumatori non possono prendere decisioni sulla produzione dell'energia, non possono essere attivi, e quindi con il Clean Energy Package nel 2019 ha inserito questo grande tema dell'attivazione dei consumi nelle norme europee, e lì ha, diciamo, come spesso l'Europa fa, a quel punto ha avuto un effetto di rebound, cioè ha un po' esagerato, ha definito tantissime fattispecie che non sto ad elencare perché hanno anche termini complicati. Basti dire che delle comunità energetiche non ce n'è una fattispecie sola, c'è la comunità energetica rinnovabile, che per noi adesso è la comunità energetica quando ne parliamo, ma ci sono le comunità energetiche dei cittadini, che sono diverse e hanno caratteristiche diverse. Per noi, diciamo, oggi quando parliamo di comunità energetiche, di fatto parliamo delle comunità energetiche rinnovabili, e secondo me implicito abbiamo lì di fianco un altro tema, che è quello dell'autoconsumo collettivo nei condomini, che è un altro punto che è in grandissima evoluzione. Concretamente, perché queste due cose si sono sviluppate di più, che cosa sono? La comunità energetica rinnovabile è una comunità, alla comunità possono partecipare cittadini, pubbliche amministrazioni, attività commerciali, anche piccole e medie imprese, purché non sia quella la loro prevalente attività economica o industriale, perché la comunità non può avere scopo di lucro. E questo è un punto importante, dobbiamo, secondo me, per capire poi delle regole che diventano complicate e anche noiose da seguire, risalire a qual è il senso della comunità energetica. Il senso era quello di rendere più consapevoli i cittadini della dinamica e delle necessità della transizione energetica, cioè un punto che per me tuttora è vero ed è un punto molto critico, è che noi facciamo fatica a spiegare alla gente che cosa stiamo facendo, che cosa si può fare e che cosa possono fare loro direttamente. E facciamo fatica a fare delle regole in cui il cittadino che vuol fare qualcosa, dopo che ha capito che può fare qualcosa, capisca come deve fare per fare qualcosa. Quindi la comunità energetica nasce con quest'idea prevalentemente di smuovere la dimensione locale, la dimensione della singola persona, della singola famiglia, della singola piccola attività, perché senza questo si è visto che non riusciremo mai a raggiungere quel tasso di penetrazione delle rinnovabili che l'Europa stessa si è data con obiettivi veramente molto ambiziosi. Quindi tutto il costrutto è stato fatto per la comunità rinnovabile attorno a questa idea. La comunità energetica rinnovabile quindi deve avere per forza, deve investire in avere energie rinnovabili, non necessariamente solo energia elettrica, anche altre forme di energia, anche termica per esempio, e anche batterie, colonnine di ricarica, cioè quindi stoccaggio in genere, può costruirsi insomma secondo delle regole che la comunità stessa si dà, dentro una logica di sviluppo sostenibile. Un'altra caratteristica della comunità energetica rinnovabile importante è che deve costituirsi come soggetto giuridico, e questa costituzione come soggetto giuridico idealmente ha dietro l'idea di una comunità che lavora in questo senso, di una amministrazione che si attiva per costituire la comunità, non una logica industriale di sviluppo di un business. Quindi deve costituirsi come soggetto giuridico senza scopo di lucro, spesso cooperative, come vedremo alla fine. Noi cooperative comunque, come dicevo, noi partiamo con una storia come Italia, con una storia lontana, e oggi ci adeguiamo a queste nuove regole che per altri paesi europei sono proprio innovative, per noi sono uno sviluppo di cose che già avevamo.
E quindi con gli interventi rispettivamente prima di Davide Tabarelli e poi di Clara Poletti sulle comunità energetiche rinnovabili si conclude questa puntata di Focus Economia. Domani Ferragosto, Buon Ferragosto a tutti, noi ci risentiamo invece venerdì, dove chiuderemo questa settimana con un tema delicatissimo, molto discusso, le auto elettriche e le direttive europee sull'auto elettrica. Buon Ferragosto.